ci occupiamo di questi primi capitoli di questo testo della Didache. Perché, che significa, come sapete in greco, insegnamento, i manoscritti che sono giunti a noi hanno almeno altri titoli, insegnamenti degli apostoli, insegnamento dei 12 apostoli, insegnamento del Signore attraverso i 12 apostoli allegenti. È chiaro che ognuna di queste espressioni indica effettive destinatari diversi, però non discutiamo di questo. Il fatto stesso che si chiami Didache è significativo, perché Gesù viene riconosciuto come un didascalos, come un maestro. Il fatto che Gesù venga riconosciuto come un maestro ha tutto un suo valore. Se pensiamo anche alla cosiddetta fonte Q, che è una fonte che non esiste, non è stata trovata una fonte Q, è un'ipotesi che gli studiosi hanno fatto mettendo insieme i discorsi detti di Gesù tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca. Mettendo insieme questi due Vangeli, si sono accorti che molti dei discorsi di Gesù proseguono come in sinossi, facendo ipotizzare che Matteo e Luca, nel redigere il loro testo, abbiano attinto a una fonte di detti, che sarebbe questa fonte Q, che con la fantasia creativa tedesca, Q è l'inizio di Quelle, che significa fonte. Questa fonte è caratterizzata da Quelle, in tedesco. Questa fonte sarebbe caratterizzata dunque da insegnamenti di Gesù, dove Gesù apparirebbe non tanto come colui che fa miracoli, non come colui che muore e risorge, ma innanzitutto come colui che è fonte di un grande insegnamento. A prova dell'esistenza di una fonte di detti di Gesù maestro, ci sarebbe invece l'esistenza, questo sì esiste, l'esistenza del Vangelo di Tommaso, raccolta di 114 detti, che però questi detti sono detti dal risorto, quindi non è il Gesù maestro durante il suo itinerario pubblico, ma detti dal risorto, in modo particolare a Pietro, a Tommaso e alla Maddalena, dove si infilano dentro diversi temi anche di carattere gnostico, ma questo è tutto un altro capitolo. È testo comunque del Vangelo di Tommaso, il cui nucleo fondamentale sembra risalire, almeno nel suo originale greco, almeno alla metà del secondo secolo, quindi ci muoviamo in questo ambiente qui. Mi riferisco, per quanto riguarda la Didachè, allora dal capitolo primo al capitolo sesto, il versetto 1. Leggo con calma, in modo che possiamo seguire, alcune cose sono familiari, altre un po' meno. Innanzitutto comincia così il testo della Didache. Ci sono due vie, una della vita e una della morte, ma c'è grande differenza tra le due vie. Vita e morte ci richiama immediatamente all'aspetto dell'Antico Testamento, Geremia in modo particolare, dove appunto ci sono due strade che danno il risultato della vita, e sappiamo che la vita è il dono che solo Dio dà, la morte invece è l'esito dell'allontanamento da Dio, è l'esito di un proprio allontanamento dall'obbedienza ai comandamenti di Dio. Queste due vie, ovviamente così dette della vita e della morte, pongono il lettore immediatamente su un piano di carattere etico. Stai attento al modo di comportarti. È chiaro che allora il tema via, o dos, in questo caso, o doi, duo, eisin, dice il testo greco, o dos, ha senso di comportamento, di modo di comportarsi. E dice c'è grande differenza, diaphora pollè metaxou. E dice poi, in maniera sproporzionata, dice prima la via della vita e poi la via della morte. La via della morte occupa il capitolo quinto, fino all'inizio del capitolo sesto, invece i primi quattro capitoli sono dedicati alla via della vita. La via della vita, adesso lo leggiamo, poi vediamo un po' come funziona. Questo è il titolo, dunque ci sono due vie, una della vita e una della morte. Questa è la via della vita, Innanzitutto amerai Dio che ti ha creato, in secondo luogo il tuo prossimo come te stesso, non fare ad altri tutto ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ci sono tre cose in questa breve introduzione dove viene descritta la via della vita. L'amore a Dio, e questo è un richiamo al testo di Deuteronomio 6. L'amore al prossimo, e questo è un richiamo al testo di Levitico 19-18. E poi c'è la cosiddetta regola d'oro, dove si dice non fare ad altri tutto ciò che non vorresti fosse fatto a te, detto in forma negativa, così come si trova in Tobia, mentre sappiamo che in Matteo lo troviamo in forma positiva, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Dunque, certamente tradizione biblica, Deuteronomio, Levitico e Libro di Tobia. Ma l'abbinamento tra il testo di Deuteronomio 6 e il testo di Levitico, amore a Dio, amore al prossimo, questa è una novità assolutamente cristiana, perché il primo a mettere insieme questi due testi è Gesù. Pensiamo a Marco 12 o Matteo 22 in chiave sinottica, quando Gesù viene interrogato sul primo e il grande comandamento e risponde appunto mettendo insieme, attraverso la tecnica rabbinica chiamata della Gezerah Shavah, cioè si collegano due testi che contengono la stessa parola, in questo caso la stessa parola è Amerai, e quindi Gesù è come se avesse in testa le concordanze, e dice l'Amerai, l'imperativo, la seconda persona singolare, dove si trova? Deuteronomio 6 e Levitico 19. Prende i due testi con la stessa parola, li mette insieme, facendo esplodere ovviamente il significato del concetto di amore, perché l'amore a Dio, che nel contesto del Deuteronomio ha tutto un suo significato, viene contaminato e viene fatto esplodere assieme all'amore al prossimo, che nel contesto del Levitico ha tutto un altro significato. Quindi la novità di Gesù non sta nell'aver inventato il comandamento a Dio, il comandamento dell'amore al prossimo, l'amore a Dio, l'amore al prossimo, ma nell'aver messo insieme, aver accostato, aver messo sullo stesso livello questi due tipi di insegnamenti della Torah. Allora, qui vedete, c'è la tradizione giudaica molto forte, ma c'è già una novità cristiana perché i due comandamenti sono accostati e messi insieme. Quindi la via della vita inizia con l'obbedienza al comandamento dell'amore. Generalmente anche al catechismo più semplice si dice, no? Mosè ci ha dato i 10 comandamenti che iniziano con non fare, non fare, non fare. Adesso invece arriva Gesù che non ci dice più di non fare niente, ma ci dice solo ama, citando sempre un po' a sproposito Sant'Agostino, il quale dice ama e fa ciò che vuoi. Poi bisogna capire, perché bisognerebbe leggersi gli altri trattati di Agostino su cosa lui intende per amore, che non significa... Vabbè, comunque, Agostino è un altro capitolo. Poi prosegue il testo e dice: ecco l'insegnamento che ci danno queste parole. E questa è comincia la sezione cosiddetta evangelica. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri nemici, digiunate per quelli che vi perseguitano. Quale infatti il merito se amate quelli che vi amano? Non fanno così anche i pagani? Amate invece quelli che vi odiano e non avrete nemico. Astieniti dai desideri della carne. Se uno ti schiaffeggia sulla guancia destra, porgigli anche l'altra e sarai perfetto. Se uno ti costringe ad andare con lui per 1 miglio, fanne 2 con lui. Se ti toglie il mantello, dagli anche la tunica. Se ti toglie il tuo, non richiederlo perché non puoi. Dai a ognuno che ti chiede e non richiedere, perché il Padre vuole che si faccia parte a tutti dei suoi doni. Beato chi dà secondo il precetto perché è senza colpa. Guai a chi prende. Se uno prende perché ha bisogno, è senza colpa. Ma se non ha bisogno, dovrà rendere conto, spiegando per qual motivo e a qual fine abbia preso. Imprigionato sarà esaminato per tutto ciò che ha fatto e non uscirà di prigione finché non avrà pagato fino all'ultimo spicciolo. Per questo è detto: sudi la tua elemosina nelle tue mani finché tu sappia a chi dai. Quindi l'insegnamento delle parole, avete sentito l'eco del Vangelo di Matteo, no? Benedite quelli che vi maledicono, pregate per i nemici, amate quelli che vi odiano, con un ordine un po' diverso rispetto a come Matteo ci dà nella redazione. Ecco, questa sezione cosiddetta evangelica è quella che fa molto discutere soprattutto gli studiosi che sono interessati alla formazione dei Vangeli, perché se accettiamo una datazione comunque anche degli anni 90 della Didachè, qui la Didachè, c'è chi è convinto che la Didachè copi completamente da Matteo, c'è chi è convinto che invece sia Matteo che copia dalla Didachè, come ovviamente sapete gli studiosi devono mantenersi e quindi amano fare ipotesi su ipotesi delle cose. Qui però non abbiamo nessuna certezza perché la fonte comune che ci sarebbe dietro a Matteo e Didachè noi non la conosciamo. Però certamente qui siamo di fronte ad una redazione delle parole di Gesù che ci danno conferma innanzitutto che Matteo non se le ha inventate, e questo è già qualcosa, e che comunque rimangono viva nella memoria della comunità. Non dobbiamo mai dimenticare che il principale canale di trasmissione della cultura in genere è la memoria orale, e la memoria orale, la oralità, chiede sempre poi quando viene messa per iscritto, non c'è mai, diciamo così, la copiatura del copia e incolla come siamo abituati un po' a fare noi. Qui, dopo i grandi comandamenti dell'amore, avete visto, c'è l'insegnamento evangelico dove vengono date indicazioni su come comportarsi. C'è un'attenzione particolare al furto, avete ascoltato, no? Guai a chi prende. Se uno prende perché ha bisogno, non ha nessuna colpa, ma se uno prende, allora dovrà rendere conto di questo, addirittura dovrà essere imprigionato. Quindi è chiaro che qui ci troviamo di fronte a una comunità che sa bene che il tema della giustizia, la via della vita, la via che porta alla vita, tocca necessariamente l'amministrazione dei beni, il problema dei beni della comunità, i beni anche personali. Il secondo capitolo dice così. Secondo precetto della dottrina, quindi dice proprio secondo precetto della dottrina. Chi ha pubblicato lezione critica ha posto qui il numero 2 del capitolo perché il testo presenta bene questo secondo step, questo secondo passo del testo. Secondo precetto della dottrina. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non praticherai la pederastia, non fornicherai, non ruberai, non eserciterai magia né incantesimi. Non ucciderai tuo figlio mediante l'aborto, sopprimerai appena sarà nato, non desidererai i beni del tuo prossimo. Non spergiurerai, non darai falsa testimonianza, non sparlerai, non serberai rancore. Non avrai due pensieri e due lingue, perché avere due lingue è trappola mortale. Io direi già averne una alle volte può essere complicato, ma comunque. La tua parola non sarà né menzognera né vana, ma piena di concretezza. Non sarai avido, né rapace, né falso, né maligno, né superbo. Non mediterai un consiglio malvagio contro il tuo prossimo. Non odierai nessuno, ma alcuni riprenderai, per altri pregherai, altri amerai più della tua stessa anima. Questo è il secondo precetto della dottrina, della didachè. E avete visto che è tutta una serie di elenco in negativo. Quindi per stare sulla via della vita bisogna evitare queste cose. Ora, queste indicazioni che cominciano con l'omicidio, quindi fatto salvo che l'amore a Dio e l'amore al prossimo rimangono il punto di riferimento fondamentale, poi c'è tutto questo elenco che ci aiuta anche a comprendere un po' quale poteva essere lo spettro di comunità alla quale questo testo si rivolge, soprattutto per i peccati che menziona. Ora, quando si parla dell'aborto, della pederastia, della magia, degli incantesimi, ci fa quasi pensare immediatamente che il punto di riferimento sia una comunità di carattere soprattutto greco-romano, dove fattucchieri, gratta e vinci e compagnia varia avevano astrologi e maghi, avevano la meglio su questo, soprattutto il peccato di aborto, che è un peccato che la tradizione cristiana ha sempre considerato in tutti i testi dell'antichità, a partire dalla Didachè, vedete, nei Vangeli non troviamo sull'aborto, ma sulla Didachè poi in maniera conforme sempre, invece Gesù è molto severo su qualsiasi tipo di omicidio, a dire il vero. Addirittura Gesù dice che se dai al tuo fratello stupido meriti un giudizio più forte di chi ha ucciso il fratello. Non so se avete mai fatto caso in quel testo, no? Se hai ucciso il tuo fratello, il giudizio. Se però dici stupido tuo fratello, la Genna, no? Quindi è molto severo Gesù sul tema dell'omicidio, qualsiasi tipo di omicidio. Però la tradizione cristiana ha sempre voluto mettere in rilievo l'uccisione dell'innocente, come il bambino che è appena stato, non esporre i bambini, ecco, no? Questo. Quindi è chiaro che forse qui ci troviamo di fronte a un tipo di comunità che ha un'estrazione fondamentalmente greco-romana, anche se non possiamo dimenticare che, ad esempio, magia e incantesimi sono anche dalla tradizione biblica, no? L'episodio di Saul famoso con la negromante, no? A Endor, sotto il Monte Tabor. Saul aveva proibito maghi e negromanti, e invece lui è il primo ad aver bisogno, e così bisogna stare attenti a ciò che si
Evocare.
proibisce, a evocare, no? L'anima di Samuele per dire: «Ehi, caro mio, domani sarai qui con me». Era bene se non mi invocavi, ecco, no? Così potevi vivere un po' tranquillo. Dunque, è chiaro che qui le cose sono contaminate. Il testo è scritto in greco, quindi ci fa propendere per una comunità che ancora fa fatica a distinguere la matrice giudaica dalla matrice prettamente cosiddetta pagana, anche se il termine pagano non è proprio un termine corretto, ecco, no? Meglio del mondo greco-romano. Anche se pagano di per sé viene da pagus, quindi è il villaggio, però per noi è un'accezione generalmente
Sembrerebbe più
negativa.
urbana.
Molto interessante è la menzione di non avere due lingue. Diglossos, dice il testo greco, perché dice avere la diglossia, avere doppia lingua, è pagisthanatou, è fonte di morte. Non c'è questo tema della diglossia nel Nuovo Testamento, ma c'è il tema della dipsichia nella lettera di Giacomo. Non abbiate una doppiezza d'animo, dice, no? La lettera di Giacomo. Quindi c'è questo tema della falsità, come noi la giudichiamo dal punto di vista morale, che viene vista come se ci fossero due modi di sentire, due modi di dire, come se potessero essere accostati l'uno all'altro. Ed è un tema questo che ha a che fare un po' con le due vie, perché ad esempio Paolo non parla delle due vie, però che Paolo dice in Prima Corinzi che Cristo non ha niente a che fare con Beliar. No? Ricordate questo testo, dove è chiaro che Paolo qui sta dicendo chiaramente che c'è bisogno. La liturgia cristiana lo ricorda soprattutto al battesimo, no? Che innanzitutto ci sia un rinuncio e poi un affidarsi, cioè non è che tutto può essere sullo stesso livello, che tutto va bene a seconda di come il soggetto la vede. Oggi questa mentalità non ci appartiene più, eh? Non ci appartiene più questa mentalità per cui il male è chiaro dov'è e il bene è chiaro, perché tendenzialmente la nostra mentalità fa un po' marmellata, omogeneizzato di tutto, un po' tutto è superficializzato. Non so se a nostro beneficio, ma comunque i movimenti culturali noi dobbiamo intercettarli, cercare di codificarli e capire dove portano poi. Ora qui dice le due lingue, questa è una cosa molto interessante, due lingue però, beh, sapete che per i greci una bugia ben detta vale più di una verità che fa male, ecco, no? Cioè, se la bugia è detta bene, funziona bene. Un ebreo, nella mentalità biblica, non si tratta di dire le bugie, però se riesci a convincere il tuo interlocutore che tu hai ragione, hai ottenuto un bel risultato, insomma. Allora, noi forse configureremmo tutti questi atteggiamenti come un po' ipocriti, falsi, un po' per la nostra morale. In realtà, per l'uomo biblico la verità, specialmente nel mondo orientale, la verità non sta nell'oggetto della cosa, ma sta nella relazione tra le persone. E allora è un po' difficile per noi da capire questa cosa, eh? Non ci appartiene come mentalità, perché la verità è questo è,
È
questo è scritto, è
oggettivo.
oggettivo, mentre invece il concetto di verità, specialmente nel mondo medio orientale, ancora oggi per certi versi, è nella relazione che c'è tra le persone, per cui ciò che sembra oggettivo per noi nella relazione può diventare abbastanza fluido, ecco, no? E non per questo perde il grado di verità. Non c'è giudizio di valore da fare su questo, è proprio una mentalità, un modo di vedere, un modo di sentire, un modo di vivere le cose. Subito dopo questo secondo precetto c'è un terzo e un quarto capitolo, chiamato capitolo parenetico, perché inizia con questa espressione figlio mio, tecnumu, che è una sezione che non troviamo ad esempio nella lettera di Barnaba, che non abbiamo trovato neanche nel libro dei Proverbi. Anche se il libro dei Proverbi ha tantissime parti dove figlio mio, no? Ascolta il maestro, ascolta tuo padre, ascolta tua madre. Qui invece nella Didachè lo troviamo menzionato almeno 6 volte, dove leggo il testo, Figlio mio, evita tutto ciò che è male e che vi somiglia. Non essere collerico perché la collera spinge al delitto, né geloso, né rissoso, né irascibile perché da tutto ciò provengono i delitti. Quindi dà una norma e spiega anche il perché questa norma. C'è una conseguenza all'essere collerico perché dice la collera produce il delitto. I delitti in greco vengono chiamati phonos, l'omicidio, ecco, il delitto ha a che fare proprio con l'omicidio, questi sono prodotti dall'animo interno della persona. Poi dice, quindi sempre l'omicidio, no? Ricordate che l'omicidio non uccidere era la prima indicazione del secondo precetto. Poi dice, figlio mio, non praticare la concupiscenza perché conduce alla fornicazione, non dire oscenità e non occheggiare, perché di qui nascono gli adulteri. Era lo secondo posto anche questo. Figlio mio, non dedicarti alla divinazione, perché conduce all'idolatria, né agli incantesimi, né all'astrologia, né alle purificazioni. Rifiuta di vedere e ascoltare tutto questo, perché da qui nasce l'idolatria. Lo stesso schema che abbiamo visto prima. Figlio mio, non essere menzognero, la menzogna, perché la menzogna conduce al furto, né avido né vanaglorioso, perché da tutto questo nascono i furti. Figlio mio, non mormorare, perché la mormorazione, gongusmos, no? È lo stesso termine che viene usato dai Vangeli quando i farisei gongizotai, mormorano tra di loro contro Gesù. Gesù che conosceva i loro pensieri, i loro ragionamenti, no? Le loro mormorazioni. Non mormorare perché la mormorazione porta alla calunnia. Non essere arrogante né malevolo perché da tutto questo nascono le calunnie. Sii mite, perché i miti erediteranno la terra, Matteo. Sii paziente, misericordioso, benevolo, tranquillo, buono e considera sempre con timore le parole che hai ascoltato. Non ti esalterai e non renderai tracotante la tua anima, essa non starà attaccata ai potenti, ma tu starai insieme con i giusti e con gli umili. Accetterai per buone tutte le vicissitudini che ti capiteranno, sapendo che niente avviene che Dio non voglia. Forse questa è la prima volta che si trova questa massima che poi diventerà un topos letterario, insomma, no? Di tutta la letteratura, direi non solo cristiana ma mondiale. Quindi l'invito alla mitezza secondo le parole delle beatitudini riportate da Matteo. L'ultimo figlio mio inizia al capitolo quarto, dove si dice: Figlio mio, ti ricorderai notte e giorno di colui che ti annuncia la parola di Dio. Ecco, vedete, il capitolo terzo è tutto in negativo, vengono ripresi i grandi peccati che aveva già menzionato in maniera molto succinta nel capitolo secondo. Adesso invece col capitolo quarto riprende la parte positiva, perché dice ti ricorderai notte e giorno di colui che ti annuncia la parola di Dio, lo onorerai quasi fosse il Signore. Pensate che tipo di considerazione c'è nei confronti di colui che porta la parola divina, la parola del profeta. Noi forse anche qui siamo un po' distanti da questa concezione un po' sacrale di chi porta la parola divina. L'onorerei così fosse il Signore perché dove è proclamata la sua sovranità, là c'è il Signore. Quindi chi proclama il Signore come re, lì il Signore è re. C'è questa idea molto forte nel mondo antico che la parola ha la forza di dire la realtà delle cose. Noi siamo figli un po' degli anglosassoni ultimamente, per cui le parole sono tutte frutto di convenzioni, no? Il linguaggio è convenzionale fondamentalmente, quindi se ci mettessimo d'accordo che la parola rosso non coincide più col colore rosso che noi conosciamo, un decreto legge potrebbe farlo. Non so con quante stelle, ma comunque potrebbe farlo. Invece il mondo antico aveva la concezione del linguaggio molto diversa dal nostro senso convenzionale, perché le parole hanno il potere di dire la realtà delle cose. Quindi quando il testo della Coe dice che lì dove è proclamata la parola del Signore, là c'è il Signore, Vangelo, no? Preparate la via del Signore, ecco il Signore viene, vuol dire che il Signore è già venuto, no? Il regno di Dio è vicino, comincia Gesù la predicazione, vuol dire che c'è piena convinzione che questa realtà è già all'opera attraverso la parola di Gesù. Parola confermata anche dai miracoli di Gesù, no? Perché poi Gesù guarisce, risana, risuscita, quindi è chiaro che questa parola è una parola potente. Gesù perdona, Gesù guarisce, ricordate, con la forza della sua parola. L'Antico Testamento, ricordate, aveva proibito di nominare il nome di Dio, perché Dio non può essere pronunciato. perché Dio nessuno può carpirlo, può afferrarlo, può possederlo. Prosegue il testo dicendo: ricercherai ogni giorno la presenza dei santi per trovare sostegno nelle loro parole. La presenza dei santi, questa è un'indicazione chiaramente paolina. Paolo è il primo testimone, il primo scrittore cristiano che si riferisce ai cristiani come santi. Santi forse non tanto negli effetti del loro comportamento, ma santi perché hanno ricevuto la grazia della santità, del battesimo per la grazia ricevuta, ma c'è già una santità. Non è usuale nel mondo giudaico chiamare le persone, la comunità è santa, sacerdozio di santi, ma non le persone sante, no? Questo è un po' una novità dal punto di vista cristiano. Non provocherai divisione, ma riconcilierai quelli che sono tra loro in contrasto, giudicherai con rettitudine, non farai favoritismi per correggere un peccato. Non dubiterai se sarà o no. Questa è una frase abbastanza sibillina, che non si riesce molto a definire, ma non dubiterai se sarà o no. Potremmo richiamarci a quel testo di Paolo, sempre in Prima Corinzi, Gesù anche lo dice, no? Il vostro sia sì, no, no, il di più viene dal maligno, insomma, in Cristo c'è stato il pieno sì, dice San Paolo. Non stendere la mano per prendere e non chiuderla nel dare, se avrai qualcosa grazie all'opera delle tue mani, la darai in sconto dei tuoi peccati. Non esiterai a dare e non rimpiangerai di aver dato, perché conoscerai chi è colui che ti dà la buona ricompensa. L'invito all'elemosina, alla generosità fatta nel nascondimento. Pensate, nel primo secolo, è interessante questa cosa. Non allontanerai chi è nel bisogno, ma farai partecipe di tutto il tuo fratello. E non dirai che sono cose tue, se partecipate ambedue dell'immortalità, quanto più di ciò che perisce. Ricordo che il tema, la denominazione di fratello è una identificazione tipicamente cristiana. Già negli Atti degli Apostoli gli appartenenti alla comunità vengono chiamati fratelli. Anche qui non dobbiamo lasciarci ingannare dalle idee nate un po' della Rivoluzione francese, per cui la fraternité è una condizione di tutti gli uomini, in virtù dell'umanità alla quale apparteniamo. Ma nei testi cristiani antichi il termine adelfos, la adelfia, viene applicata solo e unicamente a quelli che appartengono alla comunità. Sulla base della parola di Gesù, c'è un solo padre e voi tutti siete fratelli. Qui meriterebbe una riflessione anche di carattere antropologico, perché il riconoscimento di fraternità può essere fatto se entrambi riconosciamo di avere gli stessi genitori, giusto? Se no siamo cugini, parenti lontani, ma fratelli vuol dire che io riconosco di avere la stessa sorgente di paternità e di maternità. E finisco, se non vi dispiace, il testo, perché è giusto che almeno lo sentiamo una volta, ecco, nella sua interezza. Sono al versetto 9. Non distoglierai la tua mano, dice, no? Se partecipi dell'immortalità, tanto più partecipi di ciò che perisce. Non distoglierai la tua mano da tuo figlio o da tua figlia, ma insegnerai loro fin da giovani il timore di Dio. Questa attenzione ai giovani è tipica delle lettere pastorali. È una cosa che non troviamo, ad esempio, in Paolo, che ci dà un aspetto di comunità molto carismatiche, dove il Signore deve arrivare subito e quindi non c'è tempo da perdere coi giovani o coi ragazzi. Chi c'è dentro è dentro, gli altri vedremo cosa succederà. Invece le lettere pastorali, Timoteo e Tito, ricordate, no? Tu che hai imparato dalla tua nonna, Euridice, a imparare con la tua mamma santa, no? Quindi è chiaro che le lettere pastorali ci mettono di fronte a un cristianesimo che ha la preoccupazione di educare le generazioni a trasmettere la fede. Sono i pochi testi che ci danno un'attenzione ai giovani. E qui lo troviamo anche nella Didache. Io faccio continuamente riferimento a Paolo, ma se c'è un testo che non ha alcun riferimento paolino è il testo della Didache, che è una cosa molto interessante dal punto di vista della conoscenza dei testi, perché se Paolo è il primo scrittore, vuol dire che Paolo è morto, come sappiamo, all'inizio degli anni 60, sulla fine degli anni 60, metà più o meno, vuol dire che esiste un tipo di cristianesimo giudaico-cristiano che si è sviluppato senza l'esperienza di Paolo. Questo è notevole. Didache è proprio cieca completamente su Paolo, non c'è nulla. Come d'altra parte anche Giustino Martire sembra ignorare completamente la presenza di Paolo. Non darai ordini con asprezza al tuo servo o alla tua serva, che sperano nello stesso Dio, affinché non avvenga che essi smettano di temere Dio che è al di sopra degli uni e degli altri. Non vieni infatti a chiamare secondo l'apparenza, ma coloro che lo Spirito ha preparato. Il tema degli schiavi, che non è un problema di carattere, anche qui morale, ma è semplicemente una categoria sociale, come per la lettera a Filemone. Voi servi vi sottometterete ai vostri padroni come all'immagine di Dio, con rispetto e timore. Odierai ogni ipocrisia e tutto ciò che non è gradito al Signore. Questo tema della ipocrisia sappiamo essere una parola greca, che viene usata da Gesù in riferimento ai farisei. È una parola che non appartiene al greco dei 70, quindi non è prettamente giudaica. A qualche esegeta piace far risalire la conoscenza di Gesù di questa parola per il fatto che Gesù lavorasse nella vicina Sepphoris, che era in piena costruzione, dove c'è un bellissimo teatro che si può vedere ancora oggi ricostruito, e gli ipocritessi erano quelli che portavano le maschere, e quindi Gesù si sarebbe acclimatato, con questo tema del teatro dove aveva conosciuto le maschere. Anche se però, quando Gesù usa questo termine ipocrites, non lo usa in senso morale, come di una
Come
persona
facciamo noi?
falsa, ma di una persona che usa la maschera. Cosa vuol dire? Che ingigantisce il proprio io usando la legge di Dio, no? I farisei si fanno belli della legge di Dio, però sottraendone la forza stessa interna, ma perché ciò che conta per loro è l'io, cioè danno eco alla propria voce fondamentalmente usando la parola di Dio. Questo ipocritesse è l'uso funzionale, opportunista del comandamento divino a favore del proprio io fondamentalmente. Non è una categoria morale ipocrita, ma è una categoria proprio teatrale. Gesù la usa in senso proprio tecnico. Gesù è molto letterale, quando usa le cose è preciso. Non trascurerai i precetti del Signore, custodirai ciò che hai ricevuto senza aggiungere, senza togliere. Questa frase famosissima, senza aggiungere, senza togliere, già la troviamo nel Deuteronomio, sarà usata da Eusebio di Cesarea, è usata dal libro dell'Apocalisse, ricordate, no? Non aggiungerai né toglierai nulla, perché chi aggiungerà qualcosa alle parole di questo libro, morte certa. Quindi stai attento. Nella chiesa confesserai i tuoi peccati e non ti avvierai alla preghiera con cattiva coscienza. Questa è la via della vita. Si conclude così, la via della vita, quattro capitoli dedicati alla presentazione dei cosiddetti peccati, a lievitarli, la sezione evangelica, la parte del figlio mio. Si parla già della confessione dei peccati, la exomologia, termine che diventerà tecnico, soprattutto ai tempi anche di Cipriano, metà del III secolo, sul confessare i peccati durante la liturgia. E parla della Chiesa, questo è un termine che ritroveremo anche nel capitolo 8, 9, 10 della Didache, a proposito dell'Eucaristia, la Chiesa al singolare, non come senso dell'edificio, non come senso della comunità, come è a Qumran, ma la Chiesa come realtà spirituale. Quella realtà che è la presenza di Cristo qui nella comunità, però nella sua dimensione universale. Se potessimo, avessimo il tempo di leggere il testo più avanti, questa chiesa che è sparsa su tutti i colli ed è raccolta dai quattro venti. Ecclesia nel suo senso etimologico significa coloro che sono chiamati da, passivo teologico, coloro che sono chiamati da Dio. Quindi l'esperienza di una comunità che si trova a pregare, a confessare i peccati, non è esperienza, che ne so, della parrocchia come abbiamo noi, ma ogni raduno di persone che sono chiamate da Dio, questa è l'esperienza della Chiesa nel suo insieme. È una categoria di carattere spirituale il termine ecclesia, qui non ha a che fare con la dimensione né organizzativa né architettonica a cui siamo abituati. La via della morte per fortuna è più breve, ma anche morire può essere difficile, no? Non solo vivere. Comunque la via della morte dice così. Questa è la via della morte. Innanzitutto è malvagia e piena di maledizioni. E di nuovo, omicidi, adulteri, concupiscenze, fornicazioni, furti, atti di idolatria, e di magia, incantesimi, violenze, false testimonianze, ipocrisie, doppiezza, inganno, tracotanza, malvagità, arroganza, avidità, turpiloquio, gelosia, insolenza, superbia, millanteria. Un bel elenco per l'esame di coscienza prima di Pasqua. Persecutori dei buoni, nemici della verità, amanti della menzogna, ignoranti della ricompensa, della giustizia, non attaccati al bene e al giusto giudizio, sempre attenti non al bene ma al male. Lontane da loro mitezza e pazienza, amano le cose vane, perseguono la gratificazione, non hanno compassione del povero, non si danno pensiero di chi è afflitto, non conoscono colui che li ha creati, uccidono i figli, distruggono l'opera di Dio, allontanano chi è nel bisogno, affliggono chi è oppresso, difendono i ricchi e giudicano iniquamente i poveri, peccano in tutto, evitate figli tutto questo. È un riassunto di tutto quello che è stato detto prima e ripreso in maniera diversa. Si conclude così questa sezione delle due vie. Sta attento che nessuno ti faccia deviare da questa via di dottrina. Vedete che torna al singolare, interessante, la via della dottrina. Perché costui ti insegna al di fuori di Dio. Se infatti puoi sopportare tutto il giogo del Signore, sarai perfetto. E qui è bellissimo, a mio avviso, se non puoi, fa ciò che puoi. Ecco, questa è una sezione molto importante, è un testo di notevole pregio per la sua antichità e per certi versi anche per le indicazioni morali molto chiare. È chiaro perché anche questo testo a un certo punto è andato in disuso e quindi è stato dimenticato, perché queste indicazioni di carattere morale non insistono molto sulle motivazioni evangeliche per cui bisogna fare questo, no? E più sembrano essere indicazioni per capire qual è il comportamento che un neofita probabilmente deve avere per accedere al battesimo. Infatti subito dopo si parlerà del battesimo. Allora, prima di accedere al battesimo, è come se l'autore della Didache dicesse, verifica il tuo comportamento. Se c'è qualche cosa nel tuo comportamento che rientra in queste categorie, sappi che devi lavorarci un po' su. Fai ciò che puoi, ecco, no? Fai ciò che puoi. Allora accedi al battesimo. Questo ci dice che forse c'era già una catechesi di catecumenato. Allora, il catecumenato, così come noi lo conosciamo, ne abbiamo memoria già nel III secolo. Risalire a prima, però, ad una struttura di catecumenato, così come la conosciamo, istituita nel IV secolo, non c'è dubbio, già presente nel III secolo, questo mi sembra un po' difficile. Che però ci fossero dei manuali per istruire i catecumeni su quali sono i comportamenti identificativi della vita cristiana, la Didache ce ne dà testimonianza. Certamente è un manuale di carattere morale. Tanto più che indica la via della vita e la via della morte secondo la sana tradizione giudaica dell'Antico Testamento. Po' di lettera di Barnaba, solo per vederne le differenze. Gli studiosi mettono tre testi in contemporanea. La Didachè, ho letto questo testo per intero perché è il più antico e perché è quello che fa da punto di riferimento. Poi c'è la lettera di Barnaba, ci sarebbe un altro testo che non ho citato, che è stato stampato l'edizione critica nel 1900, si chiama La Doctrina Apostolorum, la dottrina degli Apostoli, un testo probabilmente con un originale greco, la datazione è incerta, l'abbiamo purtroppo solo in traduzione latina, ma anche questo testo ci riporta la dottrina delle due vie, dove è stato sempre Odè a cui facevo riferimento prima a fare la sinossi tra Didachè, Barnaba e Dottrina Apostolorum, facendo vedere quale poteva essere l'ascendente giudaico che stava alle spalle. Perché qui ovviamente le ipotesi si scatenano. È un'invenzione cristiana, c'è un testo giudaico che fa da riferimento, che poi è stato cristianizzato successivamente. Ora qui, mancandoci le fonti, è difficile se non fare ipotesi, ma avere certezze su questo è davvero, davvero molto problematico. Certamente la Didache è un testo che si è acclimatato in ambito cristiano, non in ambito giudaico, anche per la sezione, soprattutto di carattere liturgico, sacramentale e ecclesiale che vedremo dopo. Comunque, mi trovo la lettera di Barnaba, 18, 19 e 20. La lettera di Barnaba è un testo estremamente polemico nei confronti del giudaismo. Questo è un testo che manifesta una chiara presa di distanza dal giudaismo. Tant'è vero che la lettera di Barnaba dice: la scrittura voi non la possedete, rivolgendosi ai giudei, perché voi non l'avete mai capita. E non l'avete mai capita perché non avete mai accettato il senso messianico, il senso cristologico di questa scrittura. Perciò gli unici che possono capire la scrittura siamo noi cristiani perché ne abbiamo capito il senso. Quindi la lettera di Barnaba si pone in una posizione estrema nei confronti di un giudaismo che ormai si sta progressivamente distaccando dal cristianesimo, ma dove dei cristiani non riconoscono alcun tipo di cittadinanza nella fede cristiana al giudaismo, addirittura dicendo che loro non sono i veri giudei. Capite? Cioè, questo è proprio il vero Israele, se non questa dottrina che nasce. Lettera di Barnaba la collochiamo nell'ambiente alessandrino, questa è la condivisione partecipata dalla maggior parte degli studiosi, collocandola non più in là dell'anno 130, quindi siamo agli inizi del secondo secolo. Anche perché la lettera di Barnaba fa uso spesso e volentieri di un certo allegorismo, di un certo modo di fare allegoria, che però non è solo alessandrina, ma soprattutto d'Alessandria. Vabbè, comunque, queste due cose sulla lettera di Barnaba. Lettera di Barnaba non è un testo ecumenico, ecco, tanto per capirci, né che favorisce il dialogo tra le religioni, anzi, è per una netta separazione e una dichiarazione netta della superiorità della fede in Cristo rispetto alla fede giudaica. Il problema è che lo fa con i testi giudaici, no? È questo. Dice, leggo dal capitolo 18. Basta così. Passiamo ora a un'altra conoscenza, insegnamento, gnosis kai didache. Ci sono due vie di insegnamento e potere. Qui non si parla più della via della vita e della morte, ma di insegnamento e potere, didache kai exousia, potere divino. Ricordate, Gesù insegna come uno che ha autorità. L'autorità, l'exousia, è la capacità di far venire fuori la sostanza da sé. Solo Dio è capace di tirare fuori la sostanza da sé. Ci sono due vie di insegnamento di potere, l'una della luce e l'altra delle tenebre, ma c'è grande differenza fra le due vie. Ora, Didache parlava della via della vita e della morte, qui si parla della luce, della via della luce e della via delle tenebre, però la frase è poi la stessa, non c'è molta differenza tra le due. All'una sono preposti angeli di Dio, portatori di luce, l'altra invece angeli di Satana. L'uno è signore da sempre e per sempre, l'altro è principe dell'attuale tempo di iniquità. Dunque la via della luce è questa, se uno vuole percorrere la sua via fino al posto assegnato, attenda le sue opere. La conoscenza che ci è stata data per camminare in essa è la seguente. Amerai colui che ti ha creato, avrai timore di chi ti ha plasmato, glorificherai chi ti ha scampato da morte, sarai sempre di cuore ricco e di spirito. Non ti attaccherai a quanti camminano sulla via della morte, odierai tutto ciò che non è gradito al Signore, odierai ogni falsità. Non trascurerai i comandi del Signore. E poi va avanti con quell'elenco più o meno che ripercorre quanto abbiamo letto dalla Didache. Qui è interessante le due novità che la lettera di Barnaba pone. Innanzitutto non si parla più della via della vita e della morte, ma si parla della via della luce e delle tenebre. E poi aggiunge questa presenza degli angeli. Gli angeli di Dio che sono preposti alla via della luce, e gli angeli di Satana che sono preposti alla via delle tenebre. Questo tema dell'angelologia apocalittico, interessantissimo, è ripreso in modo particolare dalla letteratura di carattere apocrifo, soprattutto le Apocalissi, penso all'Apocalisse di Pietro, ma anche l'Apocalisse degli altri apostoli. Il tema degli angeli, di Satana e di Dio, è un tema tipicamente per sé, permettete il termine, un po' giudaico, no? Perché il problema dell'angelo è l'impossibilità di accedere direttamente alla trascendenza e quindi c'è bisogno della mediazione. Quindi c'è il bisogno di recuperare categorie giudaiche, intermedie tra la trascendenza e l'immanenza, tra Dio e l'uomo, perché la rivelazione divina venga garantita. E dove è in questa fascia intermedia, dove ci sono gli angeli, dove c'è il combattimento tra il bene e il male, no? Come sappiamo anche dall'Apocalisse per certi versi. Quindi l'uomo chiamato sì a combattere, ma il vero terreno di battaglia è nella mediazione tra Dio e uomo, non tanto a livello umano. L'uomo è chiamato ad accogliere la salvezza o lasciarsi trascinare, ma sono gli angeli che combattono. Ora qui questa novità di Barnaba ci pone su un altro livello, non più vedete di carattere strettamente di carattere morale, come era la Didachè, quindi sul comportamento, ma qui siamo più sulla dimensione di carattere cosmologico, cioè su come si configura la realtà. C'è la luce, c'è le tenebre, anche questa è una categoria tipicamente giudaica, già Genesi 1, no? Giorno e la notte, luce e tenebre. Diventate però queste categorie cosmologiche perché sappiamo che nel mondo antico anche gli astri erano governati da degli angeli, i sette cieli erano governati dagli angeli, quindi è un modo di vedere la realtà che non ha più un valore sulla responsabilità per certi versi umana, ma riprende quelle categorie cosmologiche che tendono a ridisegnare la composizione del mondo, come è fatto il mondo. Per darne un significato alla luce della dottrina della creazione, non c'è dubbio. Questo tema delle due vie ovviamente ritorna, soprattutto in campo morale, in altri testi successivi, ma ecco, questi due testi che ho voluto sottoporre alla vostra attenzione mi sembravano i più importanti di questo periodo delle cosiddette chiese giudeo-cristiane, tra primo e secondo secolo, prima della progressiva
Disgiunzione.
disgiunzione e identificazione di ciò che è giudaismo farisaico, perché anche il giudaismo ha dovuto
Il secondo
ridefinirsi nel
secolo.
secondo secolo, e il cosiddetto cristianesimo, se vogliamo dirlo paolino, cioè nel senso soprattutto aperto ai gentili, dove il cristianesimo poi diventerà la fede
La via
maggiormente diffusa,
maestra.
la via maestra, fino a diventare non solo religio licita con Costantino, ma religione di Stato con Teodosio, dove chiaramente poi il cristianesimo assume la forma della religione, come anche apparato statale, parte dell'apparato statale, e quindi con tutta una serie di
Di
meccanismi, di
problemi.
problemi connessi e interconnessi. Qui questi testi ci danno un po', da un certo punto di vista, la complicazione di cristiani che fanno fatica a capire chi sono, ecco, no? Un problema di identità che deve emergere un po' alla volta. Nello stesso tempo, vedete, la tensione con la tradizione giudaica rimane un punto di riferimento imprescindibile. Non si può fare a meno della tradizione giudaica per poter comprendersi e potersi capire. Come è tipico, insomma, no? Non c'è futuro se non si parte dalla memoria. Certamente la memoria è uno di quei doni che vanno coltivati sempre e comunque, perché è quello che ci permette di costruire sempre futuro.